Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». Parola del Signore. Un Vangelo proclamato per un popolo che viene, per un gente che viene dall'ebraismo, che pratica i precetti della Torah e che può capire le cose che sta dicendo Gesù, diversamente da noi che di fronte a queste apostrofi del Signore ci troviamo un po' smarriti forse. Ma innanzitutto comincia dicendo: non abbiate paura degli uomini, perché quello che è nascosto sarà svelato. A che si riferiva? Siamo in un tempo in cui la gente a Gerusalemme non poteva dire apertamente quello che pensava, perché Gerusalemme era sotto i Romani, perché anche chi avrebbe potuto tutelarli, cioè Erode, era servo dei Romani, e perché comunque c'era una grande divisione tra loro, farisei, sadducei. Questi si facevano guerra tutti i giorni in qualche modo, anche solo verbalmente, ma erano fazioni in opposizione dichiarata, tant'è che anche quando dovranno decidere su Gesù si troveranno in difficoltà sul dire questo è così o così, chi è Gesù, forse Elia, forse uno dei profeti. E poi c'erano tante altre realtà, tutte quante abbastanza in ribellione. Dunque parlare apertamente non era certamente possibile. Oltretutto, quelli che ascoltano questo Vangelo sono ebrei che si sono convertiti, e poter dire da ebrei che hanno riconosciuto in Gesù il Messia era per loro un motivo di grande pericolo. Se uno volesse capire un po' in che situazione potevano trovarsi, dovrebbe rileggersi quella prima lettura che abbiamo ascoltato del profeta Geremia, chiamato a dire a quel popolo che Gerusalemme sarebbe stata distrutta e che sarebbero stati deportati a Babilonia. Tutti quelli che lo vedono dicono: ecco, è arrivato quello, il terrore che ci viene a mettere paura, ma chi si crede di essere? Beh, Geremia gridava e Gerusalemme fu distrutta. Gesù non grida, parla quietamente in luoghi intorno al Tempio, tutti lo ascoltano ma hanno paura a commentare quello che hanno ascoltato. E poi fa riferimento alla possibilità di sperare nella grazia di Dio in un momento in cui questi stavano veramente in difficoltà. Guarda che non è tanto diverso da questo, non è tanto diverso dal tempo in cui vivi, perché tu potrai pure far finta di niente, ma il mondo sta andando in una direzione, non perché va contro la Chiesa, pure quella, ma sta andando in una direzione che non è comprensibile facilmente. Non so se guardate le notizie di ieri, di oggi, siamo veramente, non in pericolo, non lo so, ma in una condizione veramente nuova. Allora uno potrebbe dirsi: Signore, ma tu proprio a me pensi? Proprio di me ti preoccupi? Il mondo non ti conosce e non ti vuole. E io se prego mi trovo da solo, o con quella congrega di 4-5 che pregano con me. Ma tu avrai pietà di Sion? Tu ti muoverai a pietà per noi che diciamo di crederti e vogliamo seguirti? Allora qua risponde Gesù dicendo: due passeri non si vendono forse per un soldo. A che si riferiva? Ti ricordi? Due passeri o due giovani colombe era il prezzo per riscattare il primogenito al tempio per i più poveri, per quelli che non potevano offrire grandi cose. Così quei due, Giuseppe e Maria, andarono con il bambino Gesù al tempio con questi due uccelli per fare il riscatto del primogenito. Guarda bene. Per riscattare Gesù, il primogenito e il figlio di Dio, vanno con due colombe, con due passeri. E Gesù sta dicendo, voi valete più di due passeri. Cioè, d'ora in poi Dio offrirà qualcosa di più grande per riscattare voi. Anche se lui si è accontentato di due passeri per riscattare me. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che la grandezza che ti è promessa è grande. Tu non te ne rendi conto, ma le promesse di Dio ti superano di gran lunga, eppure che ti è chiesto di credere, di avvicinarti fino qua e di prenderti come pegno della vita eterna un pane consacrato che è segno della presenza del Figlio di Dio e che tu puoi decidere nella tua libertà di crederlo o di non crederlo. Anzi, puoi non porti neanche il problema, nutrirti di questo pane, nutrirti del Figlio di Dio, andartene a casa come se fosse una sera qualsiasi, come se non fosse accaduto nulla, come se per questa presenza reale di Cristo non ti avesse completamente riscattato. Vedi, tu ti avvicini con poco, egli si dona totalmente. Tu ti fidi di un segno così piccolo. Lui ti dona la divinità perché è cristiano, come si dice Roma, fammi capire. Tu non vieni qua per un po' di incenso e mezzo metro quadro di paradiso. Tu ti nutri della divinità del Figlio di Dio per averla. Tu sei cristiano e sei battezzato dello Spirito Santo per essere divinizzato da questo Spirito, non per avere una cappella al cimitero. Questo è il cristianesimo, che tutti quanti noi siamo una cosa sola, dice Gesù, come io e te, Padre, siamo una cosa sola. Dunque, che siano come noi, che assumano la nostra divinità, noi li renderemo degni. E lo Spirito Santo gli ricorderà in ogni tempo come poter acquisire questo dono santificante. Per questo dice: riconoscetemi davanti agli uomini, è una cosa semplice. Io vi riconoscerò davanti a Dio. Pagate i due passeri della vostra attenzione, due passeri, capisci? Il desiderio e la volontà, due doni semplici, piccole cose, quelli che ti appartengono. Donatemeli volentieri e io vi riconoscerò davanti agli angeli. Dimmi, cristiano. Ti va veramente di rimanere in quella fede mediocre, vado a messa la domenica, non, di quelle preghiere? Oppure puoi diventare un luogo di benedizione che questa generazione riconosca, che c'entri con fiducia e finalmente incontri il Figlio di Dio operante in mezzo a noi? Non un santino, una figurina, ma operante in mezzo a noi, vivo, vero, caro, inevitabile. Risuoni nel nostro cuore questa parola che dice Gesù: non abbiate paura. Io aggiungerei: qualsiasi cosa accada, non abbiate paura. Voi valete più di molti passeri, manca solo che ve ne accorgiate e Dio compirà il resto. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, è piaciuto a te inviare il tuo Figlio, che pur essendo di natura divina, ha scelto di spogliarsi di tutte le prerogative e diventare come noi, sotto il peso delle fatiche umane, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Fa che la tua Chiesa non si scandalizzi mai delle condizioni difficili in cui si trova. Lo Spirito Santo riproponga sempre la tua sposa come luogo di benedizione e di pace. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, È questo il tempo in cui tu la chiami a rinnovarsi. Tra le sofferenze dei popoli, le incongruenze, le lotte, le guerre, perché sia non solo centro di autorità o di potere, ma serva e maestra per questa generazione. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, perché hai chiamato anche noi ad essere testimoni della tua grandezza. Ma per la nostra mediocrità ci siamo fatti indietro, non abbiamo saputo collaborare, non siamo stati fedeli al servizio che ci hai dato. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo, perché la tua gloria sia nota a tutti gli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, nelle tue mani sono le sorti del mondo. Stempra l'orgoglio dei potenti. Non metterci in mano a uomini senza scrupoli e mercenari. Dacci la possibilità, oh Signore, di vivere in pace, lodando il tuo nome. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu che scruti il loro cuore e conosci i loro pensieri, guidali sulla retta via. Fa che non si spaventino mai delle difficoltà di questo mondo. Fanne testimoni della tua grandezza. Mettili a riparo dal pensiero cattivo, da ogni insidia del maligno, da ogni maleficio, guariscili. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.